Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Alessandro Benvenuti legge La vita agra, di Luciano Bianciardi.
E ci fu un'altra fortuna, perché avevo conosciuto un altro atesino di nome Fislinger, che una sera ci invitò a casa sua e ci fece vedere le sue tre stanze. In una aveva la sede un ufficetto import-export di articoli di gomma, ma siccome la ditta si doveva ingrandire, forse alla fine del mese liberavano la stanza e noi, se volevamo, potevamo entrarci in subaffitto. Tanto a lui e alla moglie, alto atesina anche lei, due stanze bastavano e avanzavano. Anzi, a noi sarebbe toccata la più grande, 7 metri per 5, e l'uso del bagno e della cucina in comune. Anna non stava più nella pelle dalla contentezza. Con la soluzione Fislinger non c'era nemmeno bisogno di versare 6 mesi anticipati. La zona era buona, un po' lontana dal centro, ma servita da 4 linee tranviarie e da un autobus. Intorno c'erano i mercatini rionali e persino l'Upim, comodo per far la spesa. Il riscaldamento per l'inverno imminente era assicurato. Restava da comprare quei pochi mobili che si erano detti e qualche stoviglia, pentole e tegamini. Con le 90.000 lire del lavoro grosso, amministrandole bene, ce l'avremmo fatta. E devo dire che il merito fu tutto di Anna. Trovò un mobiliere lì vicino alla Braida, disposto a venirci incontro, anche perché se la passava maluccio e aveva bisogno di realizzare contante o cambiali che fossero. Anna mi espose il suo progetto. Armadio a 5 sportelli, con specchio interno, tavolo da tinello, 6 sedie, una rete a 1,5 piazze, comoda ma senza testiera, 2 poltrone, un tavolinetto da fumo. L'essenziale per un minimo di casa. E tirate le somme, faceva 144.000 lire. Il mobiliere era disposto a farci pagare 1/3 subito e gli altri 2/3 a rate mensili. Ma si poteva andare anche più su con la spesa. Aggiungere 20 tavolette di rovere di Slavonia. Ce le avrebbe date per 15.000 lire complessive. E a che servono le tavolette? Per fare la libreria. Come? Come? Le facciamo bucare ai 4 angoli. Ci passiamo un filo da elettricista, di quelli rivestiti in plastica colorata, poi bastano 2 chiodi al muro e la tavoletta sta su, regge 30 di libri. Con 20 tavolette, i miei e i tuoi, ci entrano comodi. E il chiodo regge tutto quel peso? Sì, perché la maggior parte si scarica contro il muro. E poi basta scegliere i chiodi adatti. Li ho trovati. Entrando nel muro si sfiancano, fanno presa e non li levi più. Si chiamano chiodi tedeschi. Ho capito. I mobili? Quando finalmente venne il gran giorno, li facemmo scaricare direttamente alla casa nuova, dove stava piazzata Anna a riceverli, a indicare dove metterli. E fu brava, perché l'armadio, anziché appoggiarlo al muro, lo mise di taglio, in mezzo alla stanza, che era grande e stava bene anche così, divisi in due. Di là, il letto e il tavolo con le sedie, cioè la zona dove si mangia e si dorme. Di qua, le 2 poltrone, vestite di stoffa azzurra, con tavolinetto. E cioè la zona dove si legge, si fuma e si ricevono gli amici. Niente luce centrale, ma 2 lumette a parete, uno sul tavolo e l'altro, a braccio flessibile, sopra le 2 poltrone. Sul dietro dell'armadio, Anna aveva appiccicato certe riproduzioni di pitture e un paio di disegni originali, oltre al povero Di Vittorio, in modo da nascondere il legno grezzo e fare parete. Un pomeriggio di sabato salutammo la signora De Sio, con l'intesa che le ultime 5.000 lire del conto gliele avremmo date alla fine del mese. Coi fotografi ci fu la promessa di rivederci presto. Io andai a cercare un meccanico col triciclo a motore. Ci caricammo le nostre valigie e il pacco dei libri. Anna salì davanti, vicino al motociclista. E io stavo dietro, sul cassone, in piedi, col cappuccio del Montgomery calato perché faceva freddo. E traversammo mezza città fino alla casa nuova. I Fischlinger quella sera stapparono una bottiglia di vino delle loro parti per festeggiare la novità e tutte e 4 in coro cantammo diverse cose, anche in lingua tedesca. La domenica rimase a letto fino a tardi e anziché andarmela a prendere fuori il caffè, venne Anna a portarmela a letto, caffè fatto in casa e col caffè il giornale, ma poi tornò a letto anche lei. Tanto i Fischlinger pranzavano fuori e noi restavamo proprio come padroni di casa. Nemmeno ci ricordammo di pranzare e nel tardo pomeriggio eravamo ancora addormentati. La mattina dopo non cominciava soltanto un'altra settimana. Io presi il tram per andare in ufficio, alla fermata nella piazza coi 2 cinematografi, in mezzo al gran traffico delle auto e della gente che sgambava verso il lavoro e a fare spesa. L'aria era umida e il cielo tutta una nuvola. D'ora in poi ogni giorno avrei fatto 4 corse identiche sul tram. C'era il tesserino settimanale per lo sconto, lo davano in ufficio e quei pochi quattrini te li trattenevano poi sullo stipendio a fine mese. Così era assicurata la libertà di movimento. E a guardare bene, questo trasloco in periferia, nonché allontanarci, ci avvicinava alla città. Finché fossimo rimasti nell'isola attorno alla braida del Guercio, della città, noi avremmo visto soltanto una fettina esigua, atipica, anzi falsa. Avremmo visto da capo pittori capelluti, ragazze dai piedi sporchi, fotografi affamati, ma non la città. Non si capisce Parigi standosene barbicata a Montmartre, né Londra abitando a Chelsea. Così non si capisce questa città ruotando attorno alla città della Guercia, dove il capocellula fa il parrucchiere per cani e i compagni sono così spaiati e balordi. Nemmeno serve a qualcosa tentare l'occasionale sortita verso le stazioni dei treni del sonno. In quel modo si rischia di fare del superficiale giornalismo, di assaggiare cioè dall'esterno una situazione sociale umana e guardarla con gli occhi deformati della condizione tua personale. Non può capire niente chi vive tutto l'anno al grande albergo e poi parte per 15 giorni di viaggi nel paese dei tagliatori di teste. Costui non soltanto non intenderà nulla dei cacciatori di teste, ma rischierà anche, figuratamente, di rimetterci la testa sua. No, per intendere la città, per cogliere al di sotto della sua tesa tetraggine il vecchio cuore di cui molti favoleggiano, occorreva, adesso lo capivo, fare la vita grigia dei suoi grigi abitatori, essere come loro, soffrire come loro, fare vita di quartiere, come suol dirsi, e magari anche vita di sezione, purché capocellula sia non il tosacani parigino, ma il fiero in bianchino che t'ha pitturato la camera, e i compagni il garzone del lattaio, il vigile urbano, la massaia, il giornalista che ha una stanza nella pensione vicina a casa tua, purché cellula e sezione coincidano col tuo mondo quotidiano. Di qui sarebbe nata la solidarietà, di qui il modo della riscossa, 1,5 milioni di formiche umane da stringere e scatenare contro i torracchioni del centro, contro i padroni mori e timbergecchi, contro i loro critici tirapiedi e fare piazza pulita ad ogni ingiustizia, ad ogni sporcizia, ad ogni nequizia. Adesso capivo che sarebbe stato inutile e sciocco far esplodere io da solo o con l'aiuto di Anna e di pochi altri specialisti la cittadella del sopruso, della piccozza e dell'alambicco. No, bisognava allearsi con la folla del mattino, starci dentro, comprenderla, amarla e poi un giorno sotto tutti insieme. Io ero contento di abitare in questa periferia popolosa e laboriosa, di vivere in casa con una coppia tipica di immigrati da una zona sottosviluppata, l'Alto Adige o Tirolo meridionale, come dir si voglia, come erano appunto i coniugi Fislinger, i quali innanzitutto fabbricarono con 4 vecchie tavole 2 stipetti da tenere nell'ingresso e riporci le scarpe entrando da fuori. Perché, entrando da fuori, se non volevamo sporcare le mattonelle lucidate a cera, conveniva togliersi le scarpe e infilare le ciabatte, che lì a Lupin si trovavano da uomo e da donna per poche centinaia di lire. I 2 stipetti erano grossolani e senza sportelli, una cassa per ritto, insomma, con un paio di ripiani. Però, sul davanti, si poteva mettere un bel foglio di plastica a colori fantasia, e facevano la loro figura. La cucina era stretta per 2 coppie, bisognava tenerla in ordine, perciò ogni cosa andava ben allineata sopra 2 tavoloni a muro, uno per loro, Fislinger, e uno per noi. E anche bisognava mangiare a turno, cucinare, mangiare e fare subito i piatti, perché poi toccava agli altri cucinare, mangiare e fare i piatti. E si sa, se lasci anche un piatto solo sporco nell'acquaio, subito vengono in folla le bestiacce. Una sera che Anna dimenticò un tegamino sporco d'uovo, rientrando trovammo la signora Fischlinger, la Inge, che correva su e giù per la cucina battendo le mani per ammazzare un moscerino. Appena alzati da tavola, i piatti. Anzi, era meglio tenere già pronta durante il pasto la pentolona sul fuoco per l'acqua calda della rigovernatura e chiudere bene la porta di casa a doppia mandata prima d'uscire. La porta di casa e anche tutte le finestre, perché eravamo a pian terreno. E per maggior sicurezza anche la porta di camera, come appunto facevano i Fischlinger, e gli sportelli dell'armadio, a chiave. La mattina, prima ancora che suonasse la sveglia, mi svegliava la Inge, la prima a levarsi. Andava in bagno a lavarsi e poi spazzava la casa e dava la cera per terra. Lui, l'Eric, si alzava quasi contemporaneamente a me e subito telefonava. Non ho mai saputo a chi. Pronto, Ivanov? Lo sentivo dire a bassa voce. Sì, sono qui. Bene. E tu sei lì? Ah, ecco. Tra poco vengo lì anch'io. E riattaccava. Bisognava anche stare attenta al boiler, cioè allo scaldabagno, perché pareva che fosse d'un tipo speciale, che dopo 4 ore di accensione scoppia. Perciò, raccomandava la signora Inge, orologio alla mano ogni volta che si accendesse il bagno. Succedeva qualche volta che nell'attesa ci venisse la voglia di fare all'amore, ma passate le 4 ore esatte la Inge bussava alla porta interrompendoci. «Signora Anna!» diceva con voce sommessa ma insistente. «Signora Anna, il boiler!» E ci consigliava di non buttar via l'acqua calda dopo il bagno, ma anzi di metterci panni sporchi con un po' di detersivo in polvere. Poi entrare nella vasca, tutte e due, e ritti, in piedi, pestare e pestare. «È il principio della lavatrice automatica», spiegava Eric. Un giorno ci dissero di tenere ben chiusa la finestra di camera anche durante il giorno, perché nonostante le tendine la gente del palazzo di fronte vedeva ogni cosa, e si erano lamentati in giro per lo spettacolo scandaloso. Poche volte li intravedemmo, questi vicini. Facevano capolino dalle finestre e azzardammo un cenno di saluto, ma subito quelli abbassarono le tapparelle come impauriti. E poi non si doveva cantare dopo le 10 di sera, perché da sopra cominciavano a bussare arrabbiati. E spostare il letto, perché contro la parete com'era, dall'appartamento accanto sentivano i nostri discorsi letterecci. E l'inquilino un bel giorno andò a lamentarsi dalla portiera, che avvertì la signora Inge. «Signora Anna, l'inquilino sente...» «Sente cosa? Tutto cosa? Tutto quello che dite voi due a letto?» Anna diventava rossa e non riesce a dormire. Eric rientrava all'1 e mentre la moglie era in cucina a preparare, lui si riattaccava al telefono. «Pronto? Landowski? Qui sono io. Sì, sono qui. Sono venuto subito qui, da lì. Tu sei ancora lì? Bene, ciao». Poi mangiavano. La Inge lavava i piatti, spazzava la cucina, dava la cera per terra e subito ripartiva verso l'ufficio delle gomme. Il sabato e la domenica mattina faceva le pulizie generali, sotto il letto, nel bagno, in cucina vuotava tutti i barattoli, del sale, della pasta fine, dei fagioli, li vuotava sopra una carta gialla, puliva bene il vetro vuoto e rimetteva la roba a posto. Il marito era di là a leggere il giornale, Anna e io. In camera nostra, a fare l'amore, ma col letto accostato all'altro muro. Bussando alla porta ci interrompeva la signora Inge. «Signora Anna!» diceva piano. «Signora Anna, mi sente? Faccia la cortesia! Guardi, io accendo il boiler e poi esco! Fra 4 ore esatte, faccia la cortesia, lo spenga, altrimenti quello scoppia! Signora Anna! Guardi, sono 3:10!» «Alle 7:10, spenga! Faccia la cortesia!» Anna rispondeva di «Sì!» e poi si ricominciava da dove eravamo rimasti. Spesso la sera, dopo rigovernati i piatti, uscivamo a passeggio nella nebbia. Fuori non si incontrava una persona, soltanto nel cono di luce sporca dei lampioni, qualche larva imbacuccata e frettolosa che scantonava verso casa fra lo sfrecciare delle automobili nere. Uscendo dai cinematografi, a mezzanotte precisa, filavano a letto, e li vedevi in faccia solo nell'attimo che sostavano dinanzi al portone per tirar fuori le chiavi e aprire. Là poi si rinserravano subito dentro, non una finestra illuminata. A quell'ora tutti avevano sbarrato le imposte e dormivano. Lì nei paraggi c'erano un paio di bar con la televisione. Il padrone sul podio della cassa con gli occhi vigili perché tutti consumassero qualcosa e la gente stava mutolita a guardare. Qualche volta con Anna ci entrammo, cercando di attaccare discorso con gli spettatori, ridendo alle papere del presentatore il giovedì sera. Ma la gente ci guardava appena, e un po' storto anzi. E una sera un tale borbottò: «Ma che cosa ci sarebbe da ridere? Sai la grana che si fa a quello? Altro che ridere!» Dicevano tutti la grana e poi i danè. La grana sarebbe quella che si prende, i danè quelli che si pagano, mi pare di aver capito. «Ci vogliono tanti danè!» dicevano appunto le donnette la mattina al mercato rionale, che era un grande padiglione basso e largo, proprio in mezzo alla piazza. Sì, tanti danè! E così dicendo, sostavano in fila, silenziosa, tutte intecchierite davanti ai carrettini della frutta, dove un meridionale nero e berciante pesava le arance e le buttava in un imbuto di carta gialla. Tanti danè! la grana, diceva invece il droghiere. Lo diceva con gli occhi e con gli occhi stimolava il commesso, piccoletto e nervoso a fare presto, a fare tanta grana e subito. Desidera! Bisognava essere svelti a dire che cosa, perché dietro urgeva altra gente e la drogheria aveva nome di mettere tutto 10 lire meno delle altre, di farti spendere meno da ne. Mezzo chilo di stoccafisso e poi una scatola di tonno e poi 3 etti di acciughe e poi borotalco e poi una bottiglia di acquetta. Cosa l'è l'acquetta? La varechina. Sa l'è la varechina? La candeggina. Ah, e poi se non dicevi subito che cosa, dopo le poi il commesso passava subito a un altro cliente, quello che ti stava fiatando ansioso nel collo e a te toccava rifare tutta la coda da capo. Così imparammo a rispondere a tono e a entrare in negozio con le idee precise su cosa prendere. 1,40! Urlava alla fine il commesso rivolto alla cassa, dove sedeva la figliuola del padrone, una toscana grassa ma efficientissima. 50, 150, 65, 2, 10, 1, 2, 3, 4, 5 pezzi. La toscana aveva già fatto il totale. Si pagava, lei metteva un timbro sul conto, dava il resto e il foglietto timbrato, e con quello il commesso consegnava il pacchetto della roba.
Alessandro Benvenuti ha letto La vita agra di Luciano Bianciardi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.